Una chiave di lettura.
Bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. In questo martedì 21 ottobre 2008 siamo giunti allo spazio della nostra chiave di lettura. Il Sinodo dei Vescovi in corso in Vaticano sul tema La parola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa ha presentato sabato scorso una prima bozza del messaggio conclusivo. Il testo verrà discusso e votato nei prossimi giorni fino a raggiungere la versione definitiva che verrà resa nota venerdì prossimo. Sabato i padri sinodali si sono poi riuniti nella Cappella Sistina per la celebrazione dei Vespri, presieduta da Benedetto XVI, che è stato accompagnato, evento eccezionale, dal patriarca ortodosso ecumenico Bartolomeo I. Oggi in programma la 20ª congregazione generale e le riunioni dei circoli minori. Inizia la terza settimana del sinodo e noi ne parliamo con Isabella Piro, che è la giornalista della nostra emittente, che è inviata, per così dire, nell'aula del sinodo e che da due settimane sta seguendo questo avvenimento. Buongiorno Isabella, grazie per essere venuta a trovarci.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Ecco, ti chiedo subito: a che punto tecnicamente è arrivato il sinodo?
Beh, come hai detto giustamente tu, siamo giunti alla terza settimana, quindi ci avviamo verso la conclusione. Sono stati ascoltati tutti gli interventi dei padri sinodali. Ricordiamo che i padri sinodali presenti al sinodo sono 253, ci sono poi 41 esperti e 37 uditori. Sulla base degli interventi dei padri sinodali, i circoli minori hanno redatto un elenco di proposizioni che ora verranno messe insieme dalla segreteria generale del sinodo, insieme al relatore generale e al segretario speciale. Dopodiché queste proposizioni verranno emendate e votate dall'Aula. Contemporaneamente è stata presentata una prima bozza di messaggio conclusivo che verrà poi presentato al pubblico nella sua versione definitiva sabato prossimo.
Ecco, le proposizioni finali e il messaggio conclusivo. Che differenza c'è fra questi due testi che si stanno preparando?
Beh, innanzitutto le proposizioni sono scritte in latino e sono un documento riservato esclusivamente al Papa, perché sulla base di esse il Pontefice dovrà elaborare la esortazione post-sinodale. Ricordiamo però che nel 2005, il sinodo scorso, quello sull'Eucaristia, Benedetto XVI autorizzò la pubblicazione delle proposizioni in lingua italiana perché un'agenzia ne aveva data un'anticipazione piuttosto dettagliata. Il messaggio conclusivo invece è un messaggio pubblico redatto nelle 5 lingue ufficiali del sinodo, che sono appunto italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo.
Si parla anche di una versione abbreviata di questo messaggio per essere in qualche modo più letto, più conosciuto dal popolo di Dio.
Questa è una delle proposte che è stata suggerita, bisognerà vedere se verrà accolta. Di solito i messaggi conclusivi sono abbastanza lunghi, intorno alle 5-10 pagine può essere. Ne è stata suggerita un compendio, una versione sintetica di massimo 2 pagine per accostare anche i fedeli a quelli che sono proprio i lavori del sinodo.
Ecco, Isabella, quale atmosfera si respira nell'aula durante i lavori?
Ma un'atmosfera di molta cordialità, questo sicuramente, ma anche di molta attenzione. Io ho avuto proprio l'impressione che la Chiesa si ponesse in ascolto della Chiesa universale. Però ci sono anche momenti un po' più rilassati. Spesso capita, siccome il latino è la lingua ufficiale del sinodo, spesso capita che qualche presule si lascia andare, diciamo così, fra virgolette, a qualche battuta su questo uso del latino, e quindi ci scappi a volte anche una piccola risata.
Una delle novità di questo sinodo, come di quello precedente, è lo spazio previsto, l'ampio spazio previsto quest'anno in particolare per gli interventi liberi. Interventi liberi sono un elemento che era stato introdotto da Benedetto XVI proprio nel 2005 per il sinodo sull'Eucaristia. Ecco, di che si tratta? Come si svolge questo momento?
Sì, quest'anno diciamo il tempo degli interventi singoli dei padri sinodali nell'ambito della congregazione vera e propria è stato ridotto da 6 a 5 minuti, proprio per lasciare più spazio a quelli che sono gli interventi liberi dell'ultima ora. L'ultima ora del pomeriggio, che va dalle 18 alle 19. In questo campo i padri sinodali possono o riprendere un intervento che hanno ascoltato in precedenza, quindi rispondere, magari porre un altro punto di vista, oppure aprire proprio un altro fronte di discussione, suggerire anche a volte degli elementi che possono essere inseriti nei documenti finali. L'importante però è che dicano tutto questo nel massimo in 3 minuti ciascuno, altrimenti poi gli viene spento il microfono.
E succede questo?
Succede. Diciamo che gli viene spento gradualmente, piano piano si sente la voce che va a morire e quindi il padre sinodale capisce che deve abbreviare le sue parole.
Ecco, si parla anche nelle interviste che ci hai fatto ascoltare, i padri sinodali parlano di un'esperienza di grande comunione ecclesiale.
Sì, innanzitutto ricordiamo che ogni congregazione si apre e si chiude con la preghiera collettiva, quindi di tutta l'aula del sinodo, quindi non solo i padri sinodali ma anche gli esperti, gli uditori e anche i giornalisti accreditati che assistono ai lavori dell'aula da una piccola postazione laterale, come se fosse un palchetto laterale del teatro, diciamo. Quindi sicuramente c'è questa atmosfera ecclesiale. E poi ricordiamo che il Papa è presente alle congregazioni perché lui è il presidente del sinodo. Di solito il Santo Padre partecipa alle congregazioni della mattina, a meno che non ci sia l'udienza, il mercoledì per esempio è presente invece a quelle del pomeriggio.
Nelle tue interviste qualcuno diceva che è un'emozione vedere il Papa che lavora accanto agli altri padri sinodali, che ascolta, partecipa.
Esatto. Diverse persone che ho intervistato mi hanno comunicato proprio questa emozione di vedere il Pontefice così da vicino, così a disposizione anche della Chiesa che parla, e spesso lo si vede prendere con molta discrezione appunti su, penso, un suo breviario, una sua agenda, evidentemente appunti sui quali lavorerà in seguito. È comunque veramente una sensazione particolare di vicinanza nel vederlo così partecipe.
Siamo con Isabella Piro, giornalista della Radio Vaticana, che sta seguendo il Sinodo dei Vescovi. Quali interventi ti hanno colpito di più?
Sicuramente quelli che parlano di, purtroppo, delle persecuzioni subite o subite attualmente o subite anche in passato in paesi come il Vietnam, l'India, l'Iraq, ma anche l'ex Europa dell'Est. Sono stati interventi che hanno comunque commosso tutta l'aula, ci sono stati applausi veramente proprio spontanei e di cuore, però molte sorprese hanno riservato anche gli uditori. Ci sono stati interventi veramente toccanti, che hanno accostato la parola di Dio all'arte o l'impegno della parola di Dio nello studio universitario. Tra l'altro interventi pronunciati da due donne, quindi un'ottica particolare, veramente nuova e inusuale.
Tra l'altro una nota che caratterizza questo sinodo è proprio la presenza femminile, che è la più forte nella storia dei sinodi.
Sicuramente sì, quanto sembra il numero delle donne presenti in questo sinodo tra le esperte e le uditrici chiaramente supera quello dei sinodi precedenti. Io ho posto spesso questa domanda sul significato di questo numero alle persone che ho intervistato. Le risposte sono state discordanti, nel senso c'è chi mi ha detto non è così importante perché comunque le donne ci sono sempre state nel sinodo, e c'è invece chi mi ha detto sì, è un numero importante però è ancora troppo poco, bisognerebbe insistere di più perché la Chiesa è vista anche come Chiesa madre, quindi il contributo che le donne potrebbero dare da questo punto di vista è sicuramente un valore aggiunto.
Retroscena curiosi che puoi raccontarci?
Possiamo dire una cosa curiosa è che ogni mattina Monsignor Nicola Iterovic, che è il segretario generale del Sinodo, legge i nomi dei padri sinodali che compiono gli anni in quel giorno, che festeggiano l'onomastico, però con molta discrezione non rivela mai gli anni esatti. Segue sempre un applauso poi a questi auguri collettivi. Poi mi è capitato spesso nei corridoi dell'aula del sinodo sentire questo tipo di saluto: ciao eccellenza, ciao eminenza, che è un po', insomma, suona un po' strano alle nostre orecchie, però è un modo molto affettuoso evidentemente dei padri sinodali di salutarsi tra loro. E poi ecco, direi una cosa che mi colpisce sempre molto: la sera, quando si esce tutti insieme dall'aula del sinodo, di solito verso le 7:15, 7:30, e si vedono sempre i turisti appostati che fotografano questa lunga fila di presuli, di porpore uno dietro l'altro, e poi magari dietro un colonnato vedi sempre un gruppetto di magari o amici o familiari degli esperti e degli uditori che li vanno a prendere. Mi ricorda un po' come una mamma che va a prendere i figli a scuola, fa molta tenerezza, insomma.
Come giornalista, Isabella, ti sembra che il sinodo sulla parola trovi spazio adeguato anche sulla stampa non specializzata?
Spazio adeguato, diciamo di sì, in termini di quantità, insomma, mi sembra che se ne parli abbastanza. Riguardo alla qualità ho qualche dubbio, nel senso che la stampa non specializzata ovviamente cerca per forza dietro le quinte, cerca lo scoop, cerca il fatto sensazionalistico, insomma. Questo non credo che sia un buon servizio da rendere nel campo dell'informazione in generale. Forse un giornalista dovrebbe raccontare e sintetizzare sicuramente quello che avviene in aula, però non darne un'interpretazione personale.
Benissimo, io ti ringrazio, grazie ad Isabella Piro che è stata nostra ospite oggi in studio, collega giornalista della Radio Vaticana, che torna immediatamente nell'aula del Sinodo, dove è in corso appunto il Sinodo dei Vescovi sulla parola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa, conclusione domenica 26 ottobre, domenica prossima.
Domenica prossima, celebrazione conclusiva nella Basilica di San Pietro. Ricordiamo che invece quest'anno l'apertura è stata nella Basilica di San Paolo, anche questo è un elemento di novità dovuta alla concomitanza dell'anno paolino in corso.
Grazie ad Isabella Piro, buon lavoro, ed è tutto per questa chiave di lettura. Da Fabio Colagrande, ancora buon ascolto.